uccidere il suo spirito.
Perché anche il Papa ha voluto proprio definire questa
cosa. Il testo che ci viene proposto del Vangelo proprio di San Giovanni è un testo che avete già ascoltato precedentemente, è il Vangelo del giorno di Natale e anche la seconda domenica di Natale, quindi l'avete ascoltato due volte, che state la terza volta che lo ascoltiamo. E, ecco, un po' la lettura che propone di questo testo vuole essere fermiamo solo su alcuni aspetti, ma in realtà forse approfondendo, forse così anche riuscendo a conoscere alcuni aspetti di come è stato scritto il Vangelo, di quali possono essere i significati di alcune parole, come questa parola tanto del significato può essere così, può dire molto anche alla nostra vita. Questo è un testo che sembra non dire in realtà tanto a noi, dice molto di Dio, però sembra dire non molto di noi, in realtà dice anche molto di a noi e alla nostra vita. Il testo che inizia con questo: il principio era il verbo, il verbo era Dio, il verbo era presso Dio. E anche la Bibbia, no? Inizia nello stesso modo, no? Il principio, e che cosa dice l'Antico Testamento? No? All'inizio Dio crea, il ciclo crea il cielo e la terra. Giovanni ci dice, no, non è proprio così. In principio era il verbo, questa parola verbo deriva la traduzione della parola greca logos, che in realtà ha un'ampia sfumatura di significati. Certamente vuol dire verbo, vuol dire parola, ma questa parola può essere tradotta anche come progetto. Allora, una traduzione possibile potrebbe essere: all'inizio c'è un progetto, all'inizio Dio ha un progetto. E questa è una cosa molto bella, no? Perché? Perché prima di creare ogni cosa Dio aveva già un'idea, Dio ha già un'idea complessiva, no? Ha già un progetto, e per questo possiamo dire che allora io, tu, noi siamo anche collegati, se volete qua, alla via streaming, ecco, per ognuno di noi c'è un progetto, no? Tu sei qui perché Dio ti ha voluto, Dio ha un progetto su di te. Ecco, se Dio non ha messo un progetto su di te, neppure tu qua ci saresti. Ma ci sei, e qui ci sei qui per qualche motivo, no? A qualsiasi fase della vita io mi trovo, no? Per ogni giorno della mia vita c'è un progetto, visto che Dio ci ha creato, no? E se Dio ci ha creato vuol dire che questo motivo è davvero importante, è davvero importante. Dio ha un progetto su di te, Dio ha voluto avere bisogno, di te, di ciascuno di noi. Ecco, allora vogliamo esservi d'aiuto nella prima domanda che ci viene. Egli è il principio presso Dio. Ecco, questo Giovanni ce l'ha già detto, perché lo deve ridire. Questa è un po' la lingua ebraica, si scrive con una lettera attaccata all'altra, non so se avete messo un testo scritto in ebraico, è tutto scritto con dei caratteri attaccati, non ci sono spazi, solo chi sa leggere sa identificare le parole. E noi per oggi, se vogliamo sottolineare qualcosa, cosa facciamo? Appunto, sottolineiamo, iniziamo con l'iniziatore, oppure se abbiamo compiuto e mettiamo il grassetto, vi dicendo, noi il spoletto, ecco, una volta come facevano a sottolineare, no? O in pratica come si faceva sostenere un concetto, ecco, semplicemente ripetendo, si ripetono due parole per dire quella cosa è importante, no? Si sottolinea però che Dio aveva un progetto fin dall'inizio. Questa è la cosa importante. E tutto, si dice, è stato fatto per mezzo di Lui, e niente è stato fatto di tutto ciò che esiste appunto senza di Lui. Ecco, che cosa vuol dire qui Giovanni, no? Appunto che tutto è stato fatto per volontà divina, no? Tu, ripeto, come dicevo prima, sei qui, io sono qui per volontà di Dio. Magari, non so, c'è qualcuno che così non sente che gli altri lo rifiutano, non si sente respinto, magari io stesso magari faccio fatica, no? Ad accogliere, ad accettarmi, ma Dio invece ti vuole, Dio ha un progetto. letto mentre incido sui tre, magari faccio fatica ad accettare una fase della mia vita che sto vivendo, ecco, Dio ti vuole anche questa fase della vita. Che cosa diceva la Bibbia? Diceva Dio nel settimo giorno portò a termine il lavoro della creazione e fatto questo cosa fa? Ecco che Dio si riposa, no? E si riposa dopo il lavoro. Gli ebrei hanno inteso questo pensando che la creazione fosse completa, la creazione fosse terminata, no? Quindi per loro non restava altro che cosa fare. Se la creazione è completata non basta altro che, abbiamo la legge, osservare i comandamenti. Quindi la vita era un'osservanza dei comandamenti. Mentre per noi cristiani, non è così, no? Perché questo Vangelo ci dice che la creazione non è finita. La creazione è ancora in divenimento, no? Ognuno di noi fa parte di questo progetto. Questo progetto ci conclude finché la vita dell'uomo che ci verrà dopo fa parte di questo progetto. Quindi è un progetto in espansione. E Dio ci crea perché ha voluto anche avere bisogno di noi. Perché ci chiede anche una collaborazione. Il sussidio che sto preparando dalla CEI per questa giornata mette in evidenza proprio questo, come chi ascolta la parola di Dio può diventare testimone, no? Quasi che Dio ha bisogno dei testimoni, chiede a ciascuno di noi di collaborare con questo disegno. E allora in lui, cioè nel verbo, quindi noi traduciamo così oggi, progetto, era la vita e la vita era la luce degli uomini, no? Allora qual è questo progetto che Dio ha? Il progetto è la vita è quella di maiuscola, no? E la vita è la caratteristica prima degli uomini, ecco, tutti, ecco, noi siamo quindi alla vita. Ecco, prima di Gesù, gli uomini di Dio chi erano, no? Erano gli uomini di preghiera, quelli che facevano molte ascesi, che rinunciavano, che l'affettività un po' la reprimevano perché creava problemi o era pericolosa, quelli che appunto digiunavano e via dicendo, no? Ma Gesù dirà a questa gente, che sono gli scribi e i farisei, no? Sepolcri imbiancati, essi all'esterno sono belli a vedersi, ma dentro sono pieni di ossa, di morti e di ogni putridume, no? Allora, da Gesù in poi potremmo dire che gli uomini di Dio, le donne di Dio, ecco, sono diverse, sono quelle, potremmo dire, le persone vive, che hanno la vita, no? Allora, sono persone che sanno piangere, che sanno commuoversi, che sanno emozionarsi, che sanno provare amore, misericordia, compassione, che hanno slanci, insomma sono quelli che un po', ecco, sono un po' come Gesù, sono quelli che sono come lui, quelli sono gli uomini di Dio. E più l'uomo è vivo e più è pieno di Dio, più in lui ecco che la parola si compie. Il testo continua dicendo è la vita e la luce degli uomini. Qualcosa diceva l'Antico Testamento, cos'era la luce? La luce degli uomini era la legge, la nostra legge nel Santo, lampada per i miei passi è la tua parola, che per loro è tradotta come Torah, come legge. Sì, è vero, la legge illumina una direzione, ma rischia di chiudere, la vita, no? Come era questo era successo ai farisei, ai scribi, che erano loro degli uomini che cercavano di seguire in modo così perfetto la legge. Ecco, Gesù dice allora che la vita è la luce, cioè Dio ti ha fatto un dono, Dio ha fatto il dono a ciascuno di noi, la vita. Il dono che noi facciamo a Dio qual è? È vivere la nostra vita. Lui vuole solo questo, no? O se noi vuole che siamo vivi. Infatti Vangelo Giovanni dirà io sono la vita, no? La verità, la via, la verità, la vita. Vuole dire ancora che sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Con un libro di Leo Buscaglia, Vivere, Amare, Capirsi, ecco lui scrive così. A ridere c'è il rischio di apparire sciocchi, a piangere c'è il rischio di essere chiamati sentimentali, a stabilire un contatto con un altro c'è il rischio di farsi coinvolgere, a mostrare i propri sentimenti, c'è il rischio di mostrare il vostro vero io. A esporre le vostre idee, i vostri sogni, c'è il rischio di essere chiamati ingenui. Ad amare c'è il rischio di non essere corrisposti. A vivere c'è il rischio di morire. A sperare c'è il rischio della disperazione. E a tentare c'è il rischio del fallimento. Ma bisogna correre rischi, perché il rischio più grande della vita è quello di non rischiare nulla. La persona che non rischia nulla, non è nulla e non diviene nulla. Può evitare la sofferenza e la coscia, ma non può imparare a sentire e cambiare, provvedire e amare e vivere. Incatenata alle sue certezze, è schiava, ha rinunciato alla libertà. Per noi così importante rischiare, rischiare sulla parola di Dio, no? Ricordate Pietro che non ha pescato tutta la notte, invece ma sulla tua parola getterò le rischiare sulla parola. Allora una vita vissuta, dicevamo, è il mio dono a lui, no? Però qual è il vero peccato che possiamo compiere? Il vero peccato che noi possiamo compiere è una vita sprecata. Quello è il vero peccato, no? Allora non si tratta di dare anni alla vita, ma di dare vita agli anni, no? Tante volte noi siamo preoccupati di dare, no, anni alla vita. Prima di tutto, è una cosa che salta per carità, però non si è preoccupati di dare vita agli anni. Ecco, questa è la testimonianza di chi nasce, di chi ascolta la parola di Dio. Chi ascolta la parola di Dio e vive, ecco che dà vita agli anni. La luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno accolta. Gesù è la luce, no? È lui che è la vita, no? E in lui risplende l'ora della vita. Chi risplende della vita diventa luminoso, no? Cioè chi ha accolto il messaggio di Dio, che ascolta in profondità la sua parola, ecco che anche lui può splendere. Chi vive in comunione con Dio, chi lascia operare lo Spirito in lui, ecco che diventa luce, ecco che diventa testimone. E qui questo avviene spontaneamente, non si tratta, no, di lottare con qualcuno, ma che allo stesso tempo ci sono tanti un po' fanatici che vogliono imporre le proprie regole, le proprie leggi, no, ad altri. Qui la luce invece splende, brilla, non costringe nessuno, non si tratta di costringere nessuno. Certo è vero che anche naturalmente le tenebre odiano la luce, non la vogliono. In Gesù chi è che calmerà queste tenebre? Ecco, sono le autorità religiose del suo tempo, no? Infatti, gli alcuni dei Filippi, no? Se sono gli imbiancati, ecco, sono loro in realtà i veri morti, che vivono inflessibili, freddi, vivono autoritari, ecco, senza un cuore che sa emozionarsi, che sa aprirsi agli altri. Loro che avrebbero dovuto portare la luce, che invece hanno così tentato di soffocarla. Veniva nel mondo, continua il prologo, la luce vera, quella che illumina ogni uomo, no? Ecco, la luce vera è Gesù, no? La luce vera è il Verbo incarnato, è lui, è venuto nel mondo. Dirà che lui, io sono la luce del mondo, chi segue me non camminerà nel tenebre, ma avrà la luce della vita. Ecco, Gesù è la vera luce, la vera parola che illumina ogni uomo. Allora, attenti a non prendere abbagli, a non essere abbagliati da altre luci. Cioè, qual è la cosa più importante della vita? Tuo padre, tuo figlio, i soldi, il lavoro, il successo, essere famosi, la gloria, cos'è la cosa più importante? Ecco, sicuramente, ecco, la salute, tanto la salute, no? E come detto, non tanto la salute, cioè tanti anni, ma la vita, cioè giorni di vitalità. Chi è vivo, ecco che in qualche modo i testimoni non muoiono mai. Egli era nel mondo, il mondo fu fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non lo riconobbe, no? Mondo è una parola greca, ecco. cosmos, che qui non è da essere inteso nel senso di creato, quindi come qualcosa di positivo, ma mondo qui ha un senso negativo, viene indicato che il sistema politico, che il sistema religioso, civile, sul quale si fonda la società dell'epoca, quel sistema di potere che però non può conoscere il Signore, non può conoscere Dio. Ebbene, fra la sua gente, ma i suoi non l'hanno accolto. Ecco, qui è una denuncia tremenda. È una denuncia tremenda, perché quelli che non l'hanno accolto come la vita erano proprio quelli che poi anche li raccoglieranno, no? E che ucciderà Gesù, il figlio di Dio, ecco, proprio gli appartenenti al popolo eletto di Dio, e le autorità religiose in modo particolare. Ecco, chi non accoglie la vita, ecco che non la fa vivere. E uccide in questo modo anche Dio, Dio che è vita. Ogni volta che non accoglie la vita, ecco che alla fine sto uccidendo in realtà anche Dio. Allora, l'esame di coscienza che dovremmo farci, non dovremmo fermarci solo sui comandamenti, ma sulla vita. Cioè, sei vivo o ti lasci vincere dalla paura, sei bloccato dal timore, dal giudizio, come mai magari ti senti frenato, che cos'è che blocca un po' i tuoi slanci, sai commuoverti, sai gioire delle gioie degli altri, ti sai un po' entusiasmare per il Signore. Ecco, un ascolto profondo della parola di Dio dovrebbe portarci a essere vitali, ci aiuta a superare tutti questi blocchi che magari portiamo dentro di noi. Il testo continua dicendo: quanti però l'hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio. E chi è che l'ha accolto? Chi ha accolto il Signore? E qui è un po' incredibile, ecco, nei Vangeli, chi ha accolto il Signore Gesù era chi era considerato più lontano da Dio. Più lontani da Dio, quelli che erano considerati più lontani da Dio, sono coloro che poi lo hanno accolto. Più uno era vicino alla religione ufficiale, più nei Vangeli gli era difficile accogliere il Signore Gesù. Chi è che riconosce Gesù come figlio di Dio? Un pagano, che più pagano, potremmo dire, non si può. E il centurione, no? Il centurione che disse, no, contro in croce, veramente questi era figlio di Dio. Gesù stesso dirà, no, le prostitute vi passeranno davanti nel regno di Dio, no? Che dice. Ecco, allora qual è questo progetto originario? Il progetto originario è quello di diventare figli di Dio. Noi cos'è che abbiamo imparato, no? Abbiamo imparato che l'uomo è fatto per servire Dio. Sopra, Dio è sopra e l'uomo, potremmo dire, sta sotto, è il suo servitore. Ed è meglio che gli obbedisca perché Dio è potente, no? Se non stai attento, ecco che ti punisce. Quindi ti puoi fare qualche castigo, stai attento. Ecco, ma noi, dice Gesù, non siamo servi di Dio, ma devo dire siamo prima di tutto i serviti da Dio. Ricordate la lavanda dei piedi? È Dio che serve l'uomo e non più l'uomo che serve Dio. Dio non ci chiede preghiere, servizi, fioretti per lui, le cose buone, come sta scesa bene, no? Ma è lui che è venuto a portare l'amore per noi, ci chiede poi questo amore. Quindi la fede non è più quello che io faccio per Dio, ma è poi quello che lui fa per me prima di tutto. Non sono venuto per essere servito, ma per servire, no? Dice Gesù. E Gesù ci dice che figli poi, ecco, si diventa. Ecco, non si nasce figli, si diventa. Non si è figli di Dio per nascita, ma è necessario fare un percorso. Come? Si parte proprio dall'ascolto della parola di Dio, accogliendola, vivendola. Questo è fondamentale per diventare figli di Dio, perché ascoltare la parola di Dio è, come ho detto prima, ascoltare Gesù e vedere il suo volto, sentire la sua voce, ricevere il suo spirito. E questo ci porta a vivere e poi a sentire come lui, ad agire come lui, ci porta e ad amare come lui. Ecco, si è figli quando allora siamo gli altri e si è rivolti verso l'altro, come è stata la vita di Gesù, una vita estroversa. I figli del diavolo, invece, nel Vangelo di Giovanni, sono quelli che pensano solo a se stessi. In Giovanni tu sei figlio di Dio quando sai amare anche chi non ti ama, come il Signore, quando ami senza aspettative, ecco, quando perdoni, sei capace di avere un perdono aperto sempre a tutti. Quindi difficilissimo essere figli di Dio, no? È un cammino. Il testo continua dicendo, no, quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati, no? Ecco, credere, cosa significa credere? Credere vuol dire mantenere l'adesione, devo rimanere aderente, devo rimanere, se credo vuol dire rimanere aderente, in questo caso aderente al Signore, no? È qualcosa che quindi non si conquista una volta per sempre, ma che ha bisogno ogni giorno di essere rinnovato, no? Quindi Dio non si è per sangue, non si è per generazione, ma perché da Dio si è stati generati, no? Il suo spirito che ci genera figli di Dio. I figli di Dio sono quelli che vivono come poi il Signore Gesù, no? Quindi che vivono. Infine, l'ultimo versetto, il verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. E noi vedemmo la sua gloria, gloria come di un unigenito dal Padre, pieno di grazia e di verità. Ecco, venne ad abitare in mezzo a noi, no? Ecco, questo verbo potrebbe essere tradotto anche come si attendò, mise la tenda in mezzo a noi, no? Perché questo verbo, come sapete, nell'Antico Testamento, durante l'Esodo, l'Egitto, Dio camminava con il suo popolo e lo accompagnava, no? E vi era una tenda nella quale, dove dentro praticamente non c'era niente, c'era l'arca dell'alleanza, ma lì il popolo di Israele sentiva la presenza di Dio, no? Lì c'era la gloria di Dio, dove lì Mosè andava a consultare Dio. Allora, Giovanni dice che Dio, con Gesù, viene a prendere un po' il suo posto. Qual è il suo posto? Ecco, non più tanto nel Tempio di Gerusalemme, tra i sacerdoti, ma nella tenda in mezzo a noi, no? Al suo popolo. Per Giovanni, allora, Dio non è in un luogo, non è in un posto prestabilito, ma si trova in mezzo al popolo. Ecco, Dio non è più fermo, fisso, ma Dio è in cammino, Dio è in movimento, è insieme alla gente. Dio non è più in un luogo, potremmo dire, ma è in un tempo. L'esatto momento in cui c'è l'amore, per esempio, lì c'è Dio. Dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì c'è Dio, dice Gesù, no? Sempre Giovanni nella sua prima lettera dirà: l'amore è da Dio, chiunque ama è generato da Dio e conosce Dio, chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. E poi ricordate alla Samaritana, dirà: è giunto il momento in cui né su questo monte né in Gerusalemme adorerete il Padre, è giunto il momento ed è questo in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e in verità. E cosa succede poi? Ecco che se noi, venire in mezzo a noi del Padre, di Dio, del Signore, del Verbo, che cosa produce? Produce che, ecco, noi vediamo la sua gloria, noi vediamo la sua gloria. Che cosa diceva sempre l'Antico Testamento? È che nessuno può vedere Dio, no? Mosè ad un certo punto chiede al Signore di mostrare il suo volto, no? La sua gloria. Il Signore gli risponde: ecco, tu guarda, non potrai vedere il mio volto perché nessun uomo può vedermi e restare vivo, no? Morirà. Però Gesù stesso dirà che invece Dio si vede. In che senso? Chi vede me, dice Gesù, vede il Padre. Quindi Dio non è lontano, Dio è qui, è vicino, no? È lui, l'unigenito, erede, che ce lo usa. Quando la gente, magari parla di Dio, dice tutto, anche il contrario di tutto, anche noi a volte rischiamo di cadere, ecco, in questo meccanismo. Ecco, il Vangelo, ecco, non solo è chiaro, no? Ma nel Vangelo c'è il criterio di discernimento, nella Bibbia c'è il criterio di discernimento per capire chi è Dio. Per questo la parola di Dio è importante. E non solo c'è il criterio di discernimento, ma c'è la parola, c'è la possibilità di fare un'esperienza, un contatto, un incontro con il Signore. Sicuramente poi il Vangelo, tra i libri della Bibbia, è quello che ci rivolge al meglio questo voto. Dio è come Gesù. Se vuoi sapere chi è Dio, guarda, imita, diventa come Gesù. Tutto ciò che Gesù non è, ecco, questo qui non viene da Dio, no? Tante forme religiose non vengono da Dio perché non ci sono in Gesù. Per capire se una forma di Gesù viene da Dio, basta fare il confronto con la vita del Signore Gesù. E allora, ecco, forse concludendo, no? Qual è questa caratteristica di Dio, no? Questa caratteristica di Dio che abbiamo, ci viene rivelata, no? In Dio c'è questo amore fedele, questo amore che non tradisce, che non si vendica, che rimane sempre, anche se magari noi tradiamo, anche se non ce ne andiamo, no? Ancora oggi molte persone temono, no, magari di aver perso l'amore di Dio, di aver fatto qualcosa di irreparabile, ecco, per Dio, di essere così non degni di Lui, no? Ecco, Lui non è così. Lui rimane e Lui è fedele sempre. Per scoprire questo è proprio importante, fondamentale, l'ascolto, la meditazione, la preghiera con la parola di Dio.